yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
Sei all'ascolto di www.radiosonar.net. Sono all'incirca le 21.30 e Tide Belly, il vostro affezionato, è ai controlli. The greatest man alive. But now I'm a man. E perciò che dirvi, bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. I'm a man. Yeah. I'm a full grown man. Man. I'm a natural born lover's man. E allora sarà stata la solitudine che ancora in qualche modo persiste, almeno come senso interno, dal lockdown, sebbene insomma ci abbiano messo a disposizione la possibilità di essere un minimo più circolanti di quanto non lo siamo stati nell'ultimo anno. Le cose in realtà non sono cambiate molte, almeno per quello che attiene gli stati d'animo, ed è per questo che nella solitudine, diciamo, dei lockdown si rendeva necessario in qualche maniera trovare una compagnia. E quest'anno, nel corso della programmazione della discoteca del diavolo, ogni tanto mi sono peritato di, insomma, discutere insieme con l'autore l'opera, al punto di alcuni musicisti della scena romana, che sì, sono anche amici, ma in realtà sono intervenuti qua principalmente per il valore del loro lavoro, e in questo senso non farà eccezione la chiacchierata che ascolteremo questa sera, che si è tenuta tra il sottoscritto e l'eccellente reverendo Knopf. Ma facciamo una breve presentazione. Reverendo Knopf è anche conosciuto come Giovanni Bottone, in realtà è all'interno della scena romana da perlomeno un ventennio. Diciamo che nel suo curriculum spicca, tra le varie partecipazioni che gli competono, quella come cantante per il gruppo Inferno Shifry Grind Roll Band, insomma nome estesissimo per, comunque, per definire una delle migliori band romane in assoluto, proprio nella storia delle band romane, che fra l'altro propone musica grindcore, mentre invece Reverendo Knopf, anche lui probabilmente in una solitudine che precede quella del lockdown, ma che in qualche maniera è un po' una condizione di ognuno di noi, ha anche un'altra attività musicale che svolge come folk singer e che si articola sulla presentazione di brani della tradizione americana, di cui devo dire Reverendo Knopf è davvero un profondo cultore, e che sono presentati da lui in modo molto spesso rimaneggiato e comunque sicuramente reinterpretato. E quindi vi lascio molto volentieri a questa conversazione che ho avuto con lui, perché è una conversazione nella quale abbiamo potuto in qualche maniera anche chiacchierare di cose che appunto ci appassionano entrambi, ma che non sono argomenti normalmente troppo discussi, ecco, nel corso di interviste. Tanto è vero, insomma, che a un certo punto ascolterete una breve disamina praticamente su quella che è l'arte del film western e sul valore che noi, lui ed io, attribuiamo a questa forma d'arte, insomma a questo genere cinematografico, che tanto in realtà ci ha influenzato nella ricognizione di quelle che erano le nostre passioni e quindi in qualche maniera anche le nostre modalità espressive. Vi auguro un buon ascolto. E allora eccoci qua con il reverendo Knopf, che in realtà c'è tutto un nome d'arte, perché trattasi di Giovanni Bottone,
che anche... sottolineo, Knopf è Bottone in tedesco,
esatto, che è anche il cantante dell'Inferno, anche se Inferno Sci-Fi Grind Roll Band, insomma, presenza oscura, immanente, potentissima della scena romana, che è uscito con questo lavoro, che si intitola Black is the Color, a fine selection of
folk song.
Of folk song. E allora, insomma, visto e considerato che è un lavoro anche abbastanza importante dal punto di vista del repertorio, perché propone un repertorio abbastanza antico, non tutto antichissimo, insomma, abbastanza antico del repertorio americano, intanto ti volevo chiedere come nasce sto lavoro, insomma, come, quando e perché, pure perché, guarda.
Quale lavoro?
Questo è certo.
Quale lavoro?
Andai, per darsi
il lavoro,
un'aura di serietà, solo per darsi un'aura di serietà.
Il lavoro del musico, il lavoro del disco. Il lavoro del disco è nato molto 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 lentamente. Diciamo che avevo registrato dei brani da Valerio e l'Ombre Lobo nel 2018 e li avevo lasciati lì, non sapevo se mi piacevano o meno. Sono molto critico, non riesco mai a riascoltarmi con mente lucida, però poi risentendolo ho detto, sai che è? Ma i coglioni.
Che è la tipica esclamazione,
esatto,
del folk singer, tra l'altro.
Esatto, me lo sono detto
rustica.
Da solo, ho detto se semmai servirà una testimonianza di questo mio percorso musicale, questa registrazione può essere una cosa molto valida. Per cui ho estrapolato i brani che mi piacevano di più, ho cercato di dargli un senso. E via. Sono stato molto lento, comunque ci ho messo, cioè è uscito adesso nel 2021, per cui
c'è voluto
un processo abbastanza lento.
Quindi non hai lavorato durante questo, cioè per questo disco, durante il lockdown? Non è il tipico prodotto di quest'epoca, no? Che tutti quanti chiusi in casa hanno tirato fuori idee, scritto dischi, composto opere immortali durante il lockdown?
No, diciamo che più che altro nel lockdown c'è stato il lavoro di grafica e di capire come e dove stamparlo e quale formato e via dicendo.
Sei uscito in vinile, tra
in
le
vinile,
altre cose,
10 pollici, un formato scomodo per tutti,
il famoso EP.
Esatto, scomodo extended soprattutto per i produttori, per cui non tutti i vinilifici
potevano farlo. Tu alla fine dove hai trovato?
Come l'antica, in Repubblica.
In Repubblica, un classico, insomma.
I'm just
Senti un po' una cosa, ma questo è un disco folk country,
sì.
Che vabbè, è la tua passione personale, diciamo.
Sì.
È una domanda cretina, però ci tengo molto a farti questa domanda cretina. Maria, come concili l'identità di screamer nell'inferno e questa cosa? Cioè, ti senti schizofrenico, ti senti in qualche maniera divaricato tra queste due identità? Al momento è prevalente quella del folk singer rispetto ad altre, sul Giovanni proprio come musicista e cantante, visto che canti pure.
Allora, questa è una cosa che è sempre più o meno viaggiato in parallelo all'altro tipo di espressione, al grindcore, al metal, al hardcore, come si vuole dire, cioè, come lo vogliamo chiamare,
certo.
Chiamiamolo. Nel senso, secondo me, ovviamente, cioè, gli ascolti sono vari, quando suoni un po' di tutto, e molto dipende dagli stadi della vita, ovviamente,
certo.
Dall'età, dalla panza, dagli impegni anche degli altri, nel senso, io magari ho imparato, mi sono avvicinato alla musica grazie al folk, al country, al blues, quando ero più piccolo, ma poi ovviamente è prevalsa l'agitazione, la rabbia, la voglia anche di divertirsi, per cui mi sono spostato altrove e ho sempre mantenuto questa cosa del country come una cosa intima, privata, cioè vado a casa dopo aver strillato e mi rilasso sentendo cose tranquille. E ovviamente poi appunto si cresce quando si fa metal, quando si fa grind, comunque no, sono rari i casi del one man band,
certo.
e niente, poi diventa più difficile, sempre più difficile coordinare 4-5 persone per suonare insieme con regolarità. Il country no, il folk no, lo puoi fare da solo. se basta che sblocchi un attimo la certo. timidezza e parti da solo chitarra voce.
Ma com'è per te la dimensione del folk singer? Oramai insomma la pratichi già da qualche tempo e ti senti dentro questa cosa o ti senti più come semplicemente qualcuno che tramanda in qualche modo un repertorio, anche una forma culturale, voglio dire?
Sì, sicuramente più questo che altro, perché il mio lavoro è più di scelta di repertorio, cioè non scrivo, quindi non mi sento un cantautore o certo. cose del genere. Cioè se scrivo, scrivo per chitarra, non scrivo testi, ho sempre... non trovato difficoltà, ma non ne ho mai sentito la necessità. Per cui cioè, mi piace suonare quello che piace a me. Certo. Quindi faccio un'attenta ricerca e quando individuo un brano che mi dice qualcosa e che posso fare mio, cerco di farlo mio il più possibile.
Che poi è un lavoro che hai fatto, perché le canzoni che vai suonando in realtà non assomigliano sempre alla loro versione, diciamo, originale. Tu hai preso dal repertorio tradizionale anche Black is the Color, che è un tema irlandese, credo, sì. addirittura, ecco, e poi dal lavoro di Merle Travis hai preso Darkest Dungeon, mm-hmm. anche se leggevo che in realtà c'è tutta una querela sull'autore di quel brano, cioè che sembra che in realtà Merle Travis si sia appropriato, però non ricordo esattamente in realtà i capi di imputazione a Merle Travis di questa cosa. E tutto il resto. Quindi è stato semplicemente un discorso di come ti trovavi nella versione che poi saresti andato a presentare nel disco e a quanto ti piaceva quel brano, cioè il criterio di scelta delle canzoni, o in realtà hai seguito un qualche disegno ignoto?
Diciamo che un po' sono state... sono cose subliminali, cioè Black is the Color è un pezzo che da piccolo ascoltavo molto in una versione di Pete Seeger dell'antologia 5 volumi American Folk Song, non ricordo il titolo preciso,
ma forse quelle uscirono per lo Smithsonian addirittura,
può essere, sì. E quando ero piccolo mio zio ascoltava questa musica e appunto mi fece 5 cassettine che mi portai a casa e sentivo in loop e una di quelle che mi piacevano di più era questo pezzo Black is the Color, che poi nella versione di Pete Seeger era un pezzo a cappella. Ci sono varie implicazioni, cioè nel senso la scelta dei pezzi è stata casuale e non, cioè poi sono riuscito più o meno a trovare un filo che forse c'era dall'inizio, forse è la base del mio scegliere i pezzi da reinterpretare e boh.
How low, and well she is. Thank you.
Immagino risuonassero bene con te.
Sì, sì, con me, col suono di chitarra che ho tirato fuori in questi anni. E poi, stranamente, appunto, in questa registrazione che avevo fatto all'Ombre Lobo erano usciti, cioè ho registrato quasi una ventina di brani. Da questi 20 ne ho estrapolati 6. Casualmente... tutti con qualcosa di oscuro o di scuro, proprio cromaticamente parlando nel nome, per cui c'è Black is the Color,
Darkest Dungeon,
Shady Grove. E questo mi porta pure a parlare dell'aspetto dell'artwork del disco, che appunto è stato fatto da Serena Schinaia, che principalmente lavora sul nero e sul tratto, per cui facendo i conti, il pezzo che mi piaceva di più della registrazione era Black is the Color, anche quello a cui sono più affezionato proprio per motivi di infanzia, di crescita personale, e quindi sono state queste tre canzoni a indirizzarmi verso Serena, che comunque conosco da un sacco di tempo e mi piace molto il suo stile.
Beh sì, no, la copertina del disco è obiettivamente molto bella.
Infatti
un bellissimo lavoro, essenziale.
Nel segno, con i suoi disegni. Cioè, mi ha proposto 4 opzioni e non sapendo scegliere le ho inserite più o meno tutte.
Senti, tu prima hai citato tuo zio che ti passa queste cassettine, diciamo, di musica della tradizione americana. Quindi,
sì,
se dovessimo...
Mi ha fatto le cassettine in realtà perché gli avevo fregato i vinili.
Mm.
E un giorno se n'è accorto e se li ha riportati a
dice,
casa.
Guarda, mi tengo i vinili, però, Gioia, ti do queste cassettine. Sì. Quindi, in realtà, questa, chiamiamola, suggestione americana, c'era già.
Sì.
Ma sapresti risalire proprio storicamente alla fonte della tua suggestione americana? Perché per esempio quando io penso alla mia, già che tu ed io siamo due grossi appassionati proprio della musica degli Stati Uniti in particolare, anche se insomma è chiaro che non disdegniamo anche viaggi da altre parti, io mi ricordo esattamente il momento in cui mio padre casualmente tira fuori questo disco che era di... canzonette, in realtà, voglio dire, fra l'altro era una di quelle cose che uscivano con Selezione, che era l'equivalente italiano del Reader's Digest, e c'erano banjo, chitarre acustiche, e quei suoni mi suggestionarono molto, per cui un po' credo che posso far risalire a quel momento lì l'imprinting mio, per quello che mi riguarda. Invece il tuo, che magari, sai, col fatto che io so che tu sei anche un grosso appassionato di film western e di tutta questa roba, cioè esatto,
viene da quello, esatto. Sicuramente viene da quello. Ci sono delle leggende in famiglia sulla mia passione per i film western, sì, da ragazzino. Dicono che il primo film che ho visto dall'inizio alla fine, neanche sapevo stare in piedi, però sono rimasto affascinato davanti al televisore, è stato Ombre Rosse. Poi un altro racconto dei miei genitori, quando ero appena nato appunto, avevano un loro caro amico gestiva un cineclub e io dormivo in carrozzina dietro la... mi mettevano a dormire in carrozzina dietro lo schermo mentre magari proiettavano Il Mucchio Selvaggio o cose del genere, per cui spari, musica da saloon.
Quindi è stata anche una suggestione subliminale,
esatto,
cioè
esatto.
Tu eri lì, dormivi, però nel frattempo sentivo
assorbivo questa cosa. Sicuramente uno dei film che mi ha portato più verso questo tipo di musica è stato The Long Riders, i Cavalieri delle Lunghe Ombre di
Walter Hill.
Walter Hill,
con colonna sonora di Ray Cooder.
E quello è diventato proprio l'amore. Poi appunto, come ti dicevo, c'era cioè, mio zio è appassionato un po' di queste cose e anche di musica medievale, di ballate irlandesi e cose del genere, per cui tutto fa brodo. Cioè,
alla fine hai trovato una sintesi, esatto, anche proprio da quello che ti arrivava dall'esterno, dici vabbè è questo.
Avevo anche un carillon a forma di chitarrina con sopra un cowboy e giravi la manovella e c'era The Streets of Laredo. Per cui tante, tante cose da cui non si poteva fuggire.
Tratto, se vuoi, pure generazionale di entrambi, visto che abbiamo la stessa età, e perché non è che poi il film western come forma d'arte, come diciamo genere cinematografico, si è riprodotto in egual misura in tutti gli anni, almeno della nostra vita, nel senso quando noi eravamo piccoli il film western era una delle possibilità più facili in realtà da incontrare.
Sì.
E poi nel tempo però la forma del western, oltre a andare insomma anche un po' a perdere secondo me alcuni dei connotati caratteristici che aveva soprattutto negli anni 70,
sì, sì, sì. Vabbè, l'ha persi. La controcultura l'ha completamente ribaltato.
Sì, non so, ma non so te come la vedi, ma una cosa come il Django di Tarantino a me non è che mi abbia proprio fatto impazzire.
No, lo considero un western.
Esatto, cioè considero l'ambientazione, cioè, esatto, anche sì. The Hateful Eight.
Come ci sono altri film moderni con ambientazione magari non propriamente western, che in realtà sono
dei western a tutti gli effetti.
Sì. Puri, proprio.
Senti Paul, tu vabbè, questo disco lo hai fatto prima del lockdown,
mm-hmm.
E, ma visto che comunque sei un musicista, siamo in questo momento storico e ti sto intervistando, mm-hmm. Perché anche questa è una buona ragione, tu come hai vissuto e come vivi, visto che comunque non è terminata diciamo in realtà questa sofferenza umana universale, come la stai, come l'hai vissuta e come la stai vivendo?
Vabbè, stare a casa è uno dei miei hobby preferiti. Per cui un po' mi ha tolto quel peso, quell'ansia del oh mio Dio, sto sempre a casa. Sì, adesso sono costretto. Beh, sicuramente le scarse possibilità di suonare dal vivo pesano tantissimo, e pesano anche sul disco, nel senso io ho fatto certo. Questa cosa per avere, sia per fermare un attimo nel tempo questa esperienza come Reverend Off, sia per avere qualcosa da vendere. Concerti non se ne fanno, quindi stanno lì. Quando si ricomincerà a suonare,
sono pronti.
E l'altra cosa del lockdown è che mi ha riportato molto sulla chitarra, cosa che prima magari appunto uscendo di più e tornando a casa solo in orari in cui i vicini non ti permettono di suonare la chitarra,
quello è un problema,
ho suonato di più, e devo dire che ho ricominciato a scrivere cose completamente diverse da quello che faccio come Reverend Knopf, ma che contengono anche quell'esperienza, diciamo una specie di condensato.
E quindi rientrano in realtà nei tuoi progetti futuri, che poi è la cosa di cui ti volevo chiedere, insomma, se stai lavorando a qualche altra cosa e...
sto lavorando a trasformare un po' questo Reverend Knopf in qualcos'altro, in qualcosa di più completo e di più personale.
Ma sempre da solo o in compagnia?
Sia da solo che in compagnia.
Okay.
Sia da solo che in compagnia.
Quindi anche con una band?
Anche con una band che ancora non ha un nome, molto, molto probabilmente diventerà qualcosa tipo Reverend Knopf, gli scansafatiche o qualcosa.
E i cialtroneria diffusa.
Cialtroneria certo. Diffusa, però mi sto divertendo molto e stanno uscendo fuori cose completamente diverse da quelle che pensavo io, perché comunque si lascia, cioè soprattutto io tendo quando suono con le altre persone a lasciare libero in fase compositiva, cioè io porto una cosa, poi lascio andare alle
loro disposizione, diciamo, quel lavoro che hai
per cui
finito.
Magari una cosa che io avevo pensato cupa e country diventa una samba.
Sì, sono le sorprese più piacevoli quando tu arrivi in sala praticamente con tutto in testa, no?
Sì,
però
sì,
non
sì,
lo dici
sì,
perché sì, comunque sei un sincero democratico o un pigro cronico, perché le due cose alle volte vanno a coincidere e ti ritrovi con un risultato che è diverso da quello che avevi in testa, ma ti piace.
Esatto,
e quindi
piace.
Quindi vabbè, progetti futuri che però ancora non hanno il nome, quantomeno per quello che è il discorso della full band, ma che comunque includono tutto il lavoro di ricerca che stai portando avanti dall'inizio del lockdown sulla chitarra. Tra l'altro poi in privato mi è capitato anche di ascoltarti, abbiamo anche in realtà il reverendo e io, vabbè, questa è una piccola anticipazione, fatto una cosa insieme proprio per chitarra, e rimarchevole fra l'altro tutto quello che hai scritto. E tra l'altro hai lavorato sulle accordature aperte, che era
sì.
Ma te l'avevi fatto anche prima o...
Beh, non tanto, diciamo che quando ho iniziato a suonare da ragazzino, facendo appunto hardcore, punk, grunge e cose del genere, mi ero un po'... ero rimasto soddisfatto e felice del drop D.
Quindi l'abbassamento
sì.
della corda di mi grave...
Sì, quello diciamo che fa parte proprio del mio modo di suonare.
Beh,
lo ritrovi anche nel blues, nel country.
Assolutamente.
Che te pare. Sì, con questa formazione invece sono passato a un'accordatura aperta abbastanza sfiziosetta e semplice, solo di re, la, re, re, la, re.
Sì, vabbè, è un'accordatura,
sì, sì.
Come fosse, è inequivocabile.
Esatto. Senti, pare quasi un sitar, ma non lo è.
Thank you.
listen to the trailer and we'll get by. We're here to be a hit rolling down the line. Sometimes we can't find a fucking damn on southbound.
Una frivolezza, guarda, mm-hmm. per chiudere, la scelta di essere un reverendo
è l'errore più grande della mia vita.
Ti dirò, quando ho iniziato, anche a me all'inizio è balenata questa cosa di essere reverendo, tant'è vero che le primissime uscite come Ty Belly io mi presentavo proprio come reverendo Ty Belly, poi in effetti, ma non per uno scrupolo, una forma strana di rispetto alla figura del reverendo in sé, insomma, sulla quale si scherza un po' come spara sulla Croce Rossa, no, per certi versi, però poi io ho sottratto questa cosa perché in qualche maniera, anche per emulazione, no, Lead Belly non era un reverendo, sì, quindi sì. Non vedo perché io lo dovrei essere. Ma invece te, cioè, ma, ok, ho fatto modo, la cazzata, vabbè,
sì,
però...
nel senso che ho fatto la cazzata, cioè era per dare un tono,
per darti un'aria di sintomatico mistero e fascino.
Esatto, questo mi ha portato invece ad avere una vita monastica.
Vabbè, che tra l'altro ben si attaglia poi al concetto di reverendo, sì. O meglio, si attaglia al concetto di reverendo per come dovrebbe essere,
esatto,
non per come
per
poi
com'è.
Sia nella realtà.
E quindi... vabbè, era più una cosa appunto di... per contestualizzare quello che facevo, no? Per inserire, per far capire subito che c'era del blues, che c'era del folk.
Beh, in effetti il riferimento di genere arriva immediatamente,
esatto.
E infatti da questo punto di vista trovo che Reverend Knopf sia un nome molto molto ben scelto.
E suona
senso.
Bene,
sì.
Anche se sono un senza Dio.
E vabbè, ma questo è tipico dei reverendi del rock and roll e dei suoi derivati. Reverendo Knopf, oh Giovanni Bottone, che dir si voglia, ti ringrazio tanto per avermi concesso questa intervista e speriamo che il pubblico di Radio Sonar gradisca.
E per chi volesse, comunque il disco è reperibile anche presso, cioè anche sul catalogo di Inferno Store, che comunque ha contribuito alla produzione, alla realizzazione del lavoro.
Da paura.
Ciao Radio Sonar.
Ciao a tutti e a tutti.
Well, I wished I was in Austin. In the chili parlor bar, drinking Mad Dog margaritas and not caring where you are. Here I sit in Dublin, just rolling cigarettes, holding back and choking back the shakes with every breath. So forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I loved you from the get-go and I'll love you till I die. I loved you on the Spanish steps the day you said goodbye. boy. Works my middle name. If money was reason, well, I would not be the same. I'll stand up and be counted. I'll face up to the truth. I'll walk away from trouble, but I can't walk away from you. So forgive me all my anger, forgive me all my faults. There's no need to forgive me for thinking what I thought. I loved you from the get-go, and I'll love you till I die. I loved you on the Spanish steps the day you said goodbye.
Said she'd come to look for work. She was not seeking favors for a dime a day and a place to stay. She turned those hands to labor, but the times were hard, Lord, and the jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. She saved enough to get back home when spring replaced the winter. But her dreams were denied, her pa had died. The word come down from Spencer. She turned to walk in down the road. From all the hate inside her, and it was many a man returned again to walk that road beside her. They found her down beneath the stairs. They led to Gypsy Sally's. In her hand when she died was a note that cried, fare thee well, Tecumseh Valley.
E a salutare il reverendo Knopf avevo affidato in qualche maniera il compito, spero abbia gradito anche lui, alle meravigliose voci di Guy Clark, che ha eseguito Dublin Blues dall'album Dublin Blues di fine anni 90, e poi Townes Van Zandt dal disco From the Sake of the Song, Tecumseh Valley, il titolo del brano che credo sia anche uno dei preferiti dal reverendo Knopf. Sono molto contento di averlo avuto qui ospite in trasmissione, perché è una figura che nella sua, come dire, nel suo basso profilo, nel suo modo informale comunque di presentarsi e di proporre e perché no, in qualche modo promuovere il lavoro che ha fatto, in realtà appunto al netto di questo basso profilo è una figura di grande spessore, che tra l'altro appunto ha in sé una serie di conoscenze, di informazioni, di cultura sui contenuti dei brani che lui va a eseguire, e quindi sul senso, sul significato e sulla storia in qualche modo di quelle canzoni, e poi sulla storia degli autori che le hanno prodotte. Ed è quindi un musicista tutto tondo che è riuscito comunque in un'operazione molto poco italiana, per la verità, che appunto è quella di presentare dei brani della tradizione in maniera credibile e personale, mentre molto più spesso quando è avvenuto appunto di ascoltare brani tradizionali della tradizione americana, diciamo reinterpretati da qualche gloria nazionale o semplicemente da qualche interprete italiano, non sempre ci si è trovati di fronte a un discorso così personale. Io spero che abbiate apprezzato l'intera programmazione del suo album che abbiamo ascoltato per intero. Abbiamo passato in apertura i brani Dark as a Dungeon e Shady Grove. A seguire il secondo blocco aveva appunto Black is the Color, di cui si era parlato nell'intervento precedente, e poi Up High. E poi a seguire ancora abbiamo ascoltato I Wish My Baby Was Born, e prima, diciamo, dei saluti, l'ultimo brano contenuto nell'album, che è Southbound. Io altro non ho da dirvi, ci becchiamo alla prossima settimana, vi abbandono tra le sapienti braccia di un'altra meravigliosa canzone americana, e per il resto a mercoledì prossimo. Un saluto a tutte e a tutti. Thank you.
Getting there.